Il mio ultimo viaggio risale a circa un paio di settimane fa, 10 giorni fa circa. Eravamo in attesa della possibile terza ondata di sgomberi e distruzioni, che al momento non è avvenuta, però sono state distrutte nel frattempo delle cabane che erano state ricostruite, in particolare alla Chategna, che era il luogo simbolico perché è ricostruito dopo la ondata di distruzioni in seguito alla operazione Cesar del 2012. Quindi la situazione qual era? Una buona parte di cavane e costruzioni distrutte, alcune invece sgomberate, non distrutte, in particolare le costruzioni in muratura, una parte di edifici quasi tutti in muratura ma anche alcune cabane che erano in attesa di appunto erano in questo famoso processo di cosiddetto immediazione, di regolarizzazione, per cui in questo frangente di attesa erano di fatto esentate dalla distruzione, anche se non era nulla di ufficiale, però l'impressione che per ora permane era quella. Rispetto proprio alla storia recente proprio di quest'anno, a partire diciamo da gennaio, possiamo dire che sicuramente era ormai attesa la rinuncia da parte del governo, la rinuncia definitiva alla costruzione dell'aeroporto. Quello che si può dire senza dubbio è una grande vittoria da parte del movimento contro l'aeroporto, perché appunto dopo 50 anni di resistenza di vario tipo è riuscita appunto a far archiviare definitivamente il progetto da parte del governo, e quindi c'è stata anche ovviamente una parte di festeggiamenti, perché comunque il risultato è storico. Questo però è soltanto una parte della questione, perché ovviamente ora non si tratta più soltanto di parlare di un movimento contro l'aeroporto, perché innanzitutto si è sempre parlato sulla SAD di movimento contro l'aeroporto e contro il suo mondo, quello che noi diremmo ciò che lo rende possibile, o frasi di questo tipo, e quindi lo spettro della battaglia era già inteso come molto più ampio che solo l'aeroporto. Quindi non solo si era contro l'aeroporto né qui né altrove, ma anche contro tutto ciò che rende possibile e necessario l'aeroporto. Quindi la battaglia sicuramente si intende che doveva continuare e deve continuare su una serie di altri fronti che negli ultimi anni sono stati comunque toccati, esplorati, ci sono state connessioni da parte degli zadisti e del movimento tutto, soprattutto riguardo, sappiamo che la Francia in questo momento, a differenza dell'Italia, è più in fermento, quindi ci sono scioperi nelle varie categorie dei lavoratori, ci sono lotte studentesche, altri tipi di lotte, per cui la ZAD in qualche modo si è intrecciata a tutto questo, e cosa che ne fa comunque un aspetto significativo del movimento, che non si è fermato alle istanze originarie ma è evoluto. E ci sono anche ovviamente tutta una serie di questioni sull'uso delle terre, l'accesso alle terre, il rapporto con i contadini, l'agricoltura industriale eccetera. Quindi si apriva in quel momento una seconda fase dove era diciamo archiviata la prima istanza, l'istanza che ha dato vita al movimento, ma continuano a esserci tutte le altre questioni sul campo. In più sappiamo che dal 2008 e in particolare dal 2010 è sempre aumentata la presenza di persone che vivono sulla zona, arrivando a 200-300 persone con 70 luoghi più o meno, si dice, di vita, 70 insediamenti, che comunque sono lì, vivono lì, hanno organizzato la loro vita e la loro battaglia politica, e quindi c'è anche questo aspetto, quindi come e se continuare la vita sulla zona. Quindi questo è l'aspetto che si porta avanti. Ora ovviamente a fine gennaio è l'archiviazione del progetto di aeroporto, la dichiarazione da parte del governo che le terre sarebbero state ridestinate alle associazioni di categoria agricole per una loro riassegnazione annuale, come succede per tutte le altre terre, e dall'altra parte il governo ha dichiarato che chiaramente una zona di non diritto non sarebbe stata tollerata, il ripristino della legalità sarebbe stato appunto importante, quindi non c'era un attacco al movimento contro l'aeroporto ma agli zadisti che rifiutavano di andarsene. questa strategia è stata portata avanti con un doppio aspetto, cioè da una parte l'intervento propriamente militare di distruzione, di invasione e repressivo, e dall'altro quello di una proporre una cosiddetta mano tesa per una eventuale legalizzazione di alcuni luoghi, alcune attività presenti sulla zona, cosa che ovviamente come possiamo ben immaginare ha dato adito a tutta una serie di divisioni tra le varie componenti contro l'aeroporto. Sicuramente l'operazione è stata una grande operazione diretta da un generale, quindi con un alto livello, e comandava la Gendarmerie Mobile, quindi non i SRS, che sono quelli che solitamente intervengono nelle situazioni di mantenimento dell'ordine pubblico. La Gendarmerie Mobile che è intervenuta senz'altro con un'attitudine militare nel tipo di operazione, quindi nel tipo di movimenti, di forze messe in campo, attacchi, di strumenti, di non solo di armi ma anche proprio di attrezzatura. Questo sicuramente non andava da solo, perché ovviamente, come ben sappiamo, come tutte le guerre fondamentalmente attuali, le nuove direttive sono quelle comunque di una forte presenza mediatica, di una forte attuazione sul piano psicologico. Questo lo insegnano tutti i manuali di guerra moderna, anche l'aspetto economico è importante. Quindi tutte queste cose le possiamo ritrovare, ed è forte leggere per esempio quelle che sono le direttive NATO per l'intervento in paesi stranieri nelle operazioni urbane e vedere che molte cose coincidono. L'attuazione è stata sicuramente di tipo militare. Per entrare più in una fase descrittiva, sicuramente abbiamo dei numeri importanti, si parla di 2.000-2.500 gendarmi a disposizione della prefettura fino a fine giugno. Gendarmerie che veniva accompagnata non solo dai furgoni di movimentazione delle truppe ma anche da alcuni blindati gommati, però veri e propri blindati, che sono quelli utilizzati sia nelle zone di guerra per le missioni all'estero sia nelle zone d'oltremare, nei territori d'oltremare come in Guyana in particolare, dove il controllo dell'ordine pubblico ha delle caratteristiche più spiccate di intervento coloniale, di intervento di forza, mentre invece questi stessi blindati finora in Francia non mi risulta che erano stati mai utilizzati, se non in situazioni appunto di emergenza tipo inondazioni o cose di questo tipo. In più ovviamente c'erano delle ditte incaricate di attuare le distruzioni e l'asportazione di materiali delle barricate, quindi escavatori di vario tipo, sia grandi che piccoli, grossi automezzi. Queste ditte attuavano ovviamente con i logo della ditta coperti sugli automezzi e gli operai addirittura incappucciati. Invece come armamenti a disposizione della gendarmerie sono quelli diciamo classici dell'intervento civile, però con delle particolarità, perché sia nell'abbondanza sia nell'uso abbiamo tutto un armamentario che sono i gas lacrimogeni classici, possiamo dire, anche questi utilizzabili ovviamente a tiro teso, quindi come proiettili. Abbiamo flashball e sue evoluzioni, quindi proiettili di plastica di grosso calibro, parla di 50 mm circa, che vengono appunto usate, puntate sulle persone. Anche queste possono provocare la perdita dell'udito, dell'occhio o comunque delle ferite molto importanti. E poi abbiamo appunto le granate. Tutto insieme questo armamentario porta delle riflessioni che insomma sono abbastanza diffuse riguardo alla volontà proprio di fare male. Fare male, questo significa non solo fare male come può essere una manganellata, ma fare male con delle mutilazioni permanenti. È di pochi giorni fa la notizia di Maxime, questo ragazzo che ha subito l'asportazione di tutto il braccio dopo aver probabilmente, non è ancora chiaro, preso in mano una granata che gli esplose in mano, o se semplicemente, siccome era caduto a terra, gli esplosa vicino. Comunque ha avuto l'asportazione dell'intero avambraccio, e altre persone che hanno avuto mutilazione ai piedi, perché spesso le granate cadono nell'erba, sono in parte invisibili, in parte indistinguibili proprio per l'uso dei gas lacrimogeni e delle cortine fumogene che vengono lanciate poco prima delle granate, per cui questo aspetto sicuramente importante, cioè porta questo tipo di attuazione a farci riflettere sul tipo di intervento, e da qui forse andremo poi molto lontano, ne possiamo poi parlare meglio, però stiamo parlando di persone che vivono su un territorio, che ci vivono stabilmente, e quindi l'attuazione della polizia non può essere quella solo di una sfolla gente, ma deve essere un'attuazione appunto invasiva e permanente, quale appunto quella che si ottiene con le ferite o con le mutilazioni, perché è l'unico modo per prendere possesso in qualche modo del territorio. E qui ritorniamo appunto a un'attuazione di tipo intervento militare, con quindi delle strategie volte proprio a interfacciarsi a quella che si potrebbe dire una popolazione ostile. L'attuazione sulla zona proprio militare e tecnica, siccome si è molto differenziata, è stato più un giochi di guerra, una specie di allenamento, che sono stati utilizzati un po' tutti i sistemi. Sono stati utilizzati attacchi frontali in alcuni punti, è stato utilizzato l'isolamento di vari settori, è stato usato la conquista di settori che poi sono stati espansi, c'è stata la segmentazione e l'attuazione contemporanea su varie zone per disperdere le energie degli zadisti. Quindi in verità sono state usate un po' tutte le tecniche sul territorio. In verità, ecco, quella che forse è stata usata meno è stata quella del consolidamento ed espansione, quella che un po' più era sicuramente calzante ed è calzante per il cantiere geognostico di Chiomonte in Valsusa. Lì no, perché le forze dell'ordine si ritiravano ogni sera e ogni mattina ritornavano e riabbattevano le barricate che nottetempo venivano ricostruite e riprendevano gli sgomberi. Però una volta che avevano acquisito una certa forza e una capacità di penetrazione, una conoscenza del territorio, quello che facevano soprattutto era circondare dei settori, impedire alle persone di uscire e soprattutto di entrare, e andarsene solo nel momento in cui le case erano state distrutte e tutti i materiali sia delle barricate che delle case erano stati asportati, per impedire barricate e ricostruzione. Tra l'altro, con l'uso combinato di elicotteri e di droni, l'attuazione dei militari insomma ha avuto quella marcia in più. All'elicottero siamo ormai abituati, e siamo abituati anche all'elicottero che in qualche modo lancia granate, lancia lacrimogeni. Quello a cui non siamo magari abituati è l'uso del drone che, dobbiamo pensare, non è solo capace di fare riprese dall'alto, ma a differenza dell'elicottero può abbassarsi fino al livello del suolo, fare riconoscimenti facciali, guardare dentro le finestre, andare sotto chioma degli alberi, quindi è un intervento ancora più, magari più fragile, ma comunque dal punto di vista del recupero delle informazioni più pervasivo, ecco. Mentre da una parte lo Stato attuava con questa ferocia tipica appunto dell'intervento dell'esercito in territori ostili, dall'altra, usando le sue stesse parole, tendeva la mano significa accettare una resa incondizionata che garantisce alcuni minimi, tra cui appunto la non distruzione di alcune case o di alcuni insediamenti a cambio della firma di quello che potrebbe essere un trattato di resa. Quello che dice lo Stato è: bene, ora l'aeroporto non si fa più, non c'è nessun motivo per cui gli zadisti debbano rimanere sul luogo. Se ci vogliono rimanere, l'unica cosa che possiamo offrire, ed è già una contropartita da parte nostra, è che parte di queste terre che andrebbero riassegnate agli agricoltori storici, soprattutto alla Camera d'Agricoltura e agli enti che gestiscono appunto l'assegnazione delle terre agricole, possiamo creare dei fiche, si chiamano, eccezionali e semplificati, per poter permettere alle persone che lo desiderano di proporre dei progetti di insegnamento agricolo o no, e chiedere l'assegnazione di stabili o di alcune terre. Questo doppio aspetto ha portato a un cedimento ideologico, se così lo vogliamo chiamare, cioè all'idea che fronte a una veramente veramente difficile resistenza sul campo, perché per tutto quello che possiamo dire la resistenza non era affatto semplice e nonostante sia stata sicuramente di alto livello, comunque non è stata sufficiente perché le forze dall'altra parte erano preponderanti, e dall'altra sicuramente c'è chi si è lasciato un po' sedurre dall'ipotesi che era possibile in qualche modo trattare o forse ingannare addirittura lo Stato firmando delle sorte di legalizzazioni con le quali si spera di poter coprire poi delle attività e degli insediamenti che non sono legali né legalizzabili sulla ZAD, e quindi questo ha portato forse un po' troppo in fretta a credere che ci poteva essere una possibilità di tregua. E questo perché effettivamente, ritorniamo all'attuazione militare, come sappiamo l'attuazione militare ha bisogno sempre di avere il vantaggio operativo, cioè di essere la prima a intervenire e portare sempre l'avversario in difesa in modo che non abbia tempo di riflettere, di organizzarsi o di riorganizzarsi e di rimediare alle sconfitte, ai colpi. Questa mediazione in qualche modo porta a quello, cioè di fronte a una difficoltà proprio tecnica di riuscire a limitare l'entrata delle forze dell'ordine sulla zona, perché ricordiamo che con i giorni è andato scemando la resistenza, questo proprio per una questione fisica e di resistenza delle stesse persone che erano lì. Dall'altra si apriva questa possibilità, molti zadisti hanno pensato che era necessario avere questa tregua, promettere di firmare per guadagnare tempo. In verità, come si può immaginare, non c'è stata questa possibilità, perché una volta promesso di firmare, lo Stato ha incalzato dicendo: bene, dovete firmare, allora dovete firmare subito, allora dovete firmare soltanto questi primi 15 che noi reputiamo per il momento gli unici che hanno titolo a firmare queste convenzioni, gli altri successivamente. In questo modo buona parte delle energie di chi si è impelagato nel discorso della legalizzazione sono state rivolte a vedere gli aspetti legali, a capire qualcosa di più sui contratti e su queste cose qui, che organizzare la difesa tecnica. Però ripeto, anche la difesa tecnica, anche se fosse stati tutti su quello, non avrebbe risolto da sola la situazione, questo onestamente bisogna dirlo. Chi abita sulla zona sono gli agricoltori storici o gli agricoltori che sono sopraggiunti sulla zona per occupare le terre che gli agricoltori avevano venduto o che non avevano avuto più in assegnazione ed erano state date all'impresa di costruzione Vansì, e ovviamente alla gran parte degli altri che sono gli occupanti che sono sia su strutture in muratura, che però sono poche perché dopo l'operazione Cesar del 2012 ne erano rimaste relativamente poche, e la gran parte degli altri che abitano nelle cosiddette cabane, quindi costruzioni più o meno raffinate, terra, in terrapaglia. Sicuramente ci sono più anime all'interno della ZAD e la tendenza a differenziarsi era sicuramente in atto da tempo, già prima dell'abbandono del progetto da parte del governo. Chiaramente questa cosa ha sancito una separazione sempre più netta, e sicuramente durante la fase delle espulsioni la cosa è diventata più eclatante, la divisione è diventata più eclatante. Quali potrebbero essere le anime? Sicuramente c'è già una grossa differenza che viene normalmente semplificata con l'est e l'ovest della ZAD. Questo non ha un vero senso geografico, ma identifica due aree di pensiero, quella dell'est che racchiude sicuramente tutta una serie di persone o di luoghi che erano presenti sulla ZAD da lungo tempo, perché la ZAD inizialmente insisteva più su questa zona, quindi a est della cosiddetta Route de Chicane, la di 281, che era diventata col tempo la zona non motorizzata, cioè la zona che aveva deciso di non sbarricare e continuare a impedire l'accesso ai mezzi motorizzati dopo l'operazione Cesar, quindi anche alle attività agricole, ed era ed è la zona, diciamo, meno coltivata, ovviamente quella dove non ci sono magari boschi più vecchi, però dove si è sviluppato l'incolto, e quindi della boscaglia. Gli insediamenti sono quasi tutti insediamenti cosiddetti leggeri, case di ridotte dimensioni, facilmente anche ricostruibili o comunque comunque costruibili con poco materiale. Questa è una delle zone, la zona che forse meno era disponibile a un processo di legalizzazione o di mediazione, ed infatti è stata la zona più colpita dalla prima e anche dalla seconda ondata di sgomberi. Ondata di sgomberi che però non ha esentato anche le altre costruzioni, quelle più pensate a lungo termine, le costruzioni di chi invece pensava a un insediamento stabile, con delle attività stabili più o meno agricole. Il fatto che anche queste seconde siano state inizialmente sgomberate è, a mio avviso, il segno che la prefettura non è stata cieca nella sua attuazione, ma ha dato come un segnale dicendo: non crediate, noi siamo pronti a sgomberare e distruggere tutti, sia quelli più disponibili sia quelli meno disponibili o non disponibili a qualsiasi tipo di colloquio, dialogo, mediazione e legalizzazione, per cui noi andremo avanti. E forse questo è stato quello che ha fatto diciamo così in fretta cedere verso un tentativo di mediazione, perché si è visto che lo sgombero era molto molto difficile da impedire, e quindi ha portato appunto questa esigenza di voler prendere tempo per salvare le costruzioni. Ovviamente qui si scontrano due punti di vista molto differenti: quelli di chi pensava e vedeva il suo vivere sulla zona non in maniera così stabile, cioè con abitati leggeri e case che si possono spostare, si possono ricostruire, principalmente dedicate a diciamo al conflitto, mentre invece c'è tutta un altro settore che invece era diciamo più, scusate la semplificazione, possiamo dire che si vedeva più fisso, più insediato in un luogo fisico, e infatti magari anche le costruzioni rispecchiavano questa visione, con costruzioni sempre leggere, magari in legno, però con una certa cura, insomma con un altro tipo di visione. Queste erano le più grosse differenze, però all'interno ci sono molte molte sfumature, perché ripeto, all'interno della ZAD c'erano i contadini occupanti delle loro stesse case, delle loro stesse terre, di cui avevano perso la proprietà o il titolo per poterci rimanere. Ci sono gli antispecisti che invece non vedono di buon occhio l'allevamento animale o la coltivazione di terreni atti all'alimentazione animale, fiena, giovane, eccetera. Ci sono anche molte altre, come dire, aree politiche, molti altri pensieri, quindi la situazione è sicuramente composita. Ci sono le persone che arrivano da un percorso più tipo Claim the Fields, quindi più legate all'aspetto agricolo, ovviamente un punto di vista collettivo e un punto di vista agroecologico sicuramente distante da quella che può essere sia l'agricoltura industriale ma sia anche la piccola agricoltura contadina, però le differenze erano senz'altro ampie. Sicuramente quello che è successo durante gli sgomberi ha segnato in maniera irrevocabile i rapporti, e sicuramente ci sono state delle rotture che vedo difficile recuperare, rotture che sono arrivate da scarsa fiducia e confidenza che si è creata nel tempo riguardo a un modo diverso di intendere i processi decisionali, i processi collettivi, la differenza delle varie aree e anche quella che può essere la strategia o la non strategia per la difesa della ZAD. Tutto questo è scoppiato in maniera eclatante sia alla fine della dichiarazione di costruzione dell'aeroporto, che ha diciamo riconfigurato la partecipazione al movimento in generale, sia durante gli sgomberi e le espulsioni, perché c'erano punti di vista, esigenze e pratiche diverse. Ovviamente organizzare la difesa significa semplicemente mettersi d'accordo, perché nessuno pesti piedi a nessuno, diciamo così in maniera un po' tagliata con l'accetta, perché ognuno sceglie un modo diverso. Ci sono case che hanno la barricata davanti la porta e che non hanno problemi a incappucciarsi e a ospitare persone incappucciate o che si devono cambiare. Ci sono luoghi che invece non vogliono la barricata o la vogliono apribile. Ci sono altri che attuano altre strategie strategie più non violente o meno esplicite di resistenza, questo a seconda appunto del collettivo o delle persone che abitano la specifica casa e che quindi si organizzano con i vicini per non intralciarsi in queste operazioni. Ovviamente è molto bello da dire, però poi al momento pratico le divisioni possono generare delle incomprensioni o dei conflitti, e questo è successo e questo ha portato senz'altro al rompersi di alcuni canali comunicativi. Sicuramente era una cosa che era nell'aria, c'era un peggioramento dei rapporti tra le varie aree interne già da diversi mesi. Sicuramente, come spesso succede quando arriva la repressione, queste cose entrano in conflitto, e spesso più per appunto come punto culminante di una escalation, chiamiamola così, di incomprensioni o di differenze tattiche o strategiche. Personale, al di là appunto di quelle che possono essere delle valutazioni più politiche, è senz'altro impressionante, interessante e semplicemente bello poter stare in un luogo dove comunque ti ritrovi a dover, con tutte le difficoltà e tutte le contraddizioni e tutti i limiti che spesso ci riesce difficile esplorare, quella che può essere l'idea di una società futura o di una vita futura, all'interno tra l'altro di una lotta, che è l'aspetto che non è più interessante, però è quello che caratterizza meglio questo tipo di esperimenti sociali, senza ridurli a quello che abbiamo visto o che si prova a fare in tanti altri posti, l'esperienza di tante comuni o robe di questo genere, che sono interessanti ma a cui manca totalmente o in buona parte l'esperienza del conflitto, che cosa che invece lì c'è, perché stiamo parlando comunque sempre di un territorio occupato, sotto attacco, sotto minacce di espulsione quali è stato finora. Quindi questa miscela è molto interessante, perché da una parte ti obbliga comunque a considerare che non esistono isole felici, e quindi tutto quello che fai è soggetto sì a una precarietà, e non puoi decidere di fare quello che vuoi perché sei obbligato dal tuo nemico a doverti in qualche modo organizzare, anche se organizzare è una parola spesso osteggiata, però con questo io intendo organizzarsi anche a livello individuale, o anche scegliere di non organizzarsi è comunque una scelta organizzativa. Questa esigenza di organizzarti plasma in qualche modo tutto quello che fai, e all'interno di questo spazio di non diritto, lo Stato lo chiama così, ma mi sembra abbastanza fin dei conti condivisibile, noi abbiamo tutti i problemi, tutti i limiti che abbiamo nell'organizzare una vita insieme. Intanto è in che modo noi riusciamo a far stare insieme le diversità. Questo è un problema grande quando si parla di libertà, perché ovviamente nessuno vuole creare delle polizie interne, dei regolamenti o delle leggi, che le si chiamino così o che siano informali, che siano degli usi, che siano dei costumi, che siano delle consuetudini, però si arriva sempre in qualche modo a creare una normazione della realtà che si vive. Il problema è quando ovviamente non solo trovare uno spettro comune in cui agire, ma si tratta poi di capire in che modo e se c'è una sanzione, o in che modo e se si attua nel momento in cui un problema arriva a un livello di conflitto così alto per cui gli interessi degli uni o degli altri sono messi in pericolo. Faccio un esempio stupido che ho già fatto altre volte, quello per esempio del fatto che se io vivo in una roulotte piazzata illegalmente sulla ZAD senza assicurazione né niente, come ovviamente accade, se sto via un mese o due settimane o due mesi e qualcuno decide di prendere e usare la mia roulotte per abitarci, che cosa posso fare? Me la vedo da solo? Me la vedo insieme ai miei amici? C'è qualcuno che prende in carico questo problema? Si discute a livello di assemblea? C'è un'assemblea specifica per questo tipo di conflitti? Come faccio? Sulla ZAD ci sono varie opportunità, per esempio c'è un gruppo che cerca di affrontare i conflitti e aiuta alla risoluzione dei conflitti, ma io posso anche non riconoscere questo gruppo. Posso parlarne a livello collettivo, ma posso anche non riconoscermi in quel tipo di strutture collettive. collettive, posso parlarne a livello individuale, però allora accetto anche che ci sia un certo rapporto di forza individuale dove però vince il più forte. Ci sono insomma una serie di problemi non indifferenti, non so se dall'idea di quali possono essere i limiti che però credo che sia il bello e il brutto, ma la cosa interessante di questo esperimento sociale, possiamo dire.